Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio numero 10. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 18 dicembre 2025, in odore di festività natalizie, e noi siamo... Chi siamo noi? Io sono intanto Veronica da Verona, che vi saluta. Poi abbiamo da Milano...
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, che saluta anche Ricky Klaus.
E dall'Unione Terre d'Argine...
Ricky Klaus is in the house. No, qua i bottoni, e quindi buon ascolto di puntata.
Allora, che cos'è successo questa settimana? Inizio io con una news un po' così... che con questa musichina ci sta proprio perfetta. Allora, abbiamo la sonda Maven, quella della Maven, che è quella della NASA, che è un orbiter in realtà attorno a Marte, che sta dando dei problemi abbastanza preoccupanti. Dunque, essendo un orbiter, orbita attorno a Marte, quindi ogni tanto va in occultazione, no? Quindi ogni tanto lo vediamo, riceviamo i dati, e ogni tot, però questi tot sono schedulati, quindi sono programmati, sappiamo che va in occultazione dietro a Marte, quindi non riceviamo più i dati. Benissimo, questo è successo l'ultima volta il 6 dicembre. E il problema è che quando doveva uscire dall'occultazione, Maven è uscita, quindi non è sparita dietro al pianeta, ma il Deep Space Network non è più riuscito a contattarla, quindi ad agganciare il suo segnale. Cosa hanno fatto? Hanno cercato di capire la telemetria prima di entrare in occultazione dietro a Marte, com'era, se dava segni di squilibrio, se c'era qualcosa che non andava. In realtà la telemetria dava l'ottima salute di tutti gli strumenti, tutti i sottosistemi, anche quelli erano in buona salute, e il carburante si sa che ne ha, perché ne ha fino al 2030, se non di più. Quindi c'è qualcosa di diverso. Un'ipotesi è che sia entrata in safe mode, un qualche tipo di safe mode, per un qualche motivo per il quale la sonda ha iniziato a ruotare e di conseguenza l'antenna non è più riuscita a puntare verso terra. Quindi attualmente quello che si sta facendo è cercare di inviare dei comandi alla sonda, comandi mirati a ripristinare questo safe mode, quindi mirati a ripristinare l'assetto della sonda e fare in modo che l'antenna ritorni a puntare verso terra. Oltre a questo, si stanno testando varie problematiche per cercare di capire quale problema abbia potuto causare una rotazione della sonda o un effetto per cui appunto l'antenna non è più puntata verso terra. Dopo queste analisi si è capito che effettivamente la sonda sta ruotando su se stessa in modo inatteso, inaspettato e non voluto, e in più la frequenza del segnale usato per tracciare la sonda suggerisce che probabilmente sta anche cambiando traiettoria orbitale attorno a Marte. Quindi la frequenza cambia in un modo tale per cui sembra che la sonda si stia muovendo in un modo non voluto, insomma, cambiando proprio la traiettoria. Adesso siamo fermi a questo punto, quindi per il momento non sappiamo che cosa è successo e si sta cercando in qualche modo di ripristinare la sonda. Maven è la più giovane delle tre sonde, dei tre orbiter di NASA attorno a Marte. Maven sta per Mars Atmosphere and Volatile Evolution e è stata lanciata nel 2013, è arrivata su Marte nel 2014 e si è posizionata in un'orbita molto ellittica attorno a Marte per studiare gli effetti che ha il vento solare sull'atmosfera di Marte. Infatti ha scoperto che l'atmosfera di Marte, che piano piano se ne sta andando, Questa erosione dell'atmosfera è causata proprio dal vento solare, che quindi è stato quello che ha causato, che ha portato Marte ad essere un pianeta inospitale, perché non, insomma, ha sempre meno atmosfera. Però un altro ruolo importante che ha Maven è quello di fare da relay, da ripetitore, ai rover sulla superficie di Marte, quindi a Curiosity e Perseverance. E questo ruolo ce l'ha in particolare Maven perché, grazie alla sua orbita molto ellittica, perché arriva a toccare i 4.500 km dalla superficie di Marte, riesce ad essere in contatto con i rover fino a 30 minuti. Quindi vuol dire che i rover possono inviarle un sacco di dati per un lungo periodo e poi Maven questi dati li manda a terra. Questo grosso pacchetto di dati comprende anche le foto in alta risoluzione che scattano Perseverance, che scattano Curiosity e comunque tutti gli altri dati scientifici che scattano. E questa particolarità non ce l'ha nessuno degli altri orbiter che stanno ruotando, che stanno orbitando attorno a Marte. Ci sono degli orbiter che sono in contatto con Perseverance e Curiosity, adesso vediamo quali sono, ma purtroppo non vedono i rover per così tanto tempo. Quindi questo vuol dire che i rover possono mandare dei pacchetti più piccoli e quindi non possono inviare quelle grandi foto RAW che ad esempio invia Perseverance, foto molto dettagliate, quindi questo potrebbe essere un problema. Altri orbiter che ci sono attorno a Marte, ce ne sono due di NASA, che sono tra l'altro più vecchi, entrambi più vecchi di Maven. C'è Mars Odyssey, che è il più anziano, è su Marte dal 2001 e è il prossimo a salutarci perché ha ancora carburante per un paio d'anni. Si presume che fra 2 o 3 anni finisca il carburante, però insomma questa cosa è prevista. E poi c'è l'MRO, il Mars Reconnaissance Orbiter, che è su Marte dal 2005. Lui è in buona salute, come Maven ha carburante fino agli anni 30, quindi ci aspettiamo insomma di vederlo lavorare ancora un po'. E tra l'altro l'MRO ha anche le migliori telecamere attualmente sul mercato orbitante attorno a Marte, perché è l'unico che può mappare i siti di atterraggio per le missioni future. C'è ESA che ha 2 orbiter attorno a Marte, c'è Mars Express che ha già 22 anni e effettivamente sta iniziando a sentire gli acciacchi dell'età, e c'è il TGO, l'ExoMars Trace Gas Orbiter, quello un po' più giovane, è arrivato nel 2016, in realtà anche lui sta operando oltre la fine vita prevista, diciamo, però sappiamo che la fine vita data sulla carta è sempre inferiore rispetto a quello che le sonde fanno effettivamente, però insomma anche lui sta lavorando insomma oltre la sua vita nominale. Tutti questi 2 orbiter di ESA hanno la possibilità di fare da ripetitore a Curiosity e Perseverance, però appunto non per quei famosi 30 minuti o quel periodo molto lungo da avere la capacità di ricevere grossi pacchetti di dati. Perseverance e Curiosity stessi possono inviare dati a terra, ma di nuovo non così tanti come potrebbero fare grazie a Maven. E poi ci sono gli orbiter di Cina e di Emirati Arabi Uniti, però non comunicano con i rover, nessuno dei due può fare ripetitore ai 2 rover. Maven, tra l'altro, è stata una protagonista poco tempo fa, un paio di mesi fa, di un'osservazione della cometa Atlas e l'ha osservata nell'ultravioletto. Non solo Maven l'hanno osservata tra l'altro anche Perseverance, ha scattato delle foto, l'ha osservata qui anche HiRISE, insomma lo strumento del Mars Reconnaissance Orbiter, e anche, se non sbaglio, un telescopio spaziale, forse il James Webb, non ricordo. Comunque è stato un oggetto particolarmente osservato perché si tratta solo del terzo oggetto interstellare che attraversa il nostro sistema solare. C'era stato Oumuamua, c'era stata un'altra cometa, la cometa Borisov nel 2019 e adesso c'è Atlas. E grazie alle osservazioni,
Oumuamua.
quella, grazie alle osservazioni in ultravioletto di Maven, si è riusciti a fotografare tre fonti di idrogeno che arrivano da vicino alla cometa. Adesso, se ci state vedendo online, vedete due strisce e un pallino sulla sinistra. Il pallino è, come fonte di idrogeno, è proprio la cometa, la Atlas. La striscia più blanda nel mezzo è l'idrogeno che arriva dallo spazio interplanetario, e invece la fascia, quella più accesa di destra, è l'idrogeno che arriva da Marte stesso. E grazie anche a queste osservazioni si è riusciti a capire la composizione del nucleo della cometa e anche della sua chioma. E è un dettaglio di cui volevo parlarvi perché domani mattina, quindi il 19 dicembre 2025 alle 7 ore italiana, la cometa Atlas toccherà il punto più vicino alla Terra. Più vicino parliamo di 270 milioni di chilometri, che è il doppio della distanza Terra-Sole, quindi non è assolutamente un pericolo per la Terra, però insomma è qualcosa di particolare, è raro che degli oggetti interstellari arrivino nel nostro ambiente. E quindi ve lo volevo dire.
E poi
Per le
penso
altre.
che più o meno tutti abbiate sentito tutte le varie storie su questa cometa da pseudoscienziati o pseudoappassionati che ipotizzavano fosse chissà che cosa.
Sì, come
Ci
con
nascondono
Oumuamua.
qualcosa.
Per le altre scoperte invece che ha fatto Maven, vi riporto all'articolo che ha scritto Luca Ambrosini su Astronauti News, che poi vi metto nelle note dell'episodio. Quindi, se Maven fosse dichiarata persa, perderemmo non solo una sonda che studia l'ambiente del meteo spaziale attorno a Marte e che studia l'atmosfera marziana, ma anche un importante ripetitore per i dati dei due rover attualmente sulla superficie. Rover che stanno leggermente modificando la loro pianificazione, scientifica a causa di questo problema. Anche gli altri orbiter, i due orbiter della NASA, NASA sta anche per loro modificando la loro traiettoria in maniera da aggiungere passaggi sopra ai rover per poter recuperare più dati possibili dai rover, insomma. Quindi per adesso siamo a questo punto e aspettiamo notizie dalla NASA, speriamo che siano positive nel breve termine. Invece, Rick ci racconta di una bella missione dell'Electron, di Rocket Lab.
Sì, mentre cercavo un po' in giro cosa potervi raccontare questa sera, visto che proprio stamattina, il 18 di dicembre 2025, da Wallops è decollato un Electron, ho dato un'occhiata a questa missione che, come sempre, ha un nome un po' strambo, però non sono nomi scelti a caso, sono nomi che hanno veramente qualcosa a che fare con la missione, quindi questa missione si chiama Don't Be Such a Square, quindi non essere così quadrato, e questo nome è stato scelto perché a bordo di questo Electron sono imbarcati non dei CubeSat, ma dei cosiddetti DiskSat. Questa è la prima ragione che ha attirato la mia attenzione, perché volevo sapere qualcosa di più riguardo a questi DiskSat. La seconda cosa carina, o non carina, che così mi ha fatto un po' alzare le orecchie, è che questa missione è stata fortemente voluta dalla US Space Force, che addirittura ha fatto di tutto per anticipare il lancio di questa missione, che inizialmente era previsto per l'anno prossimo, per il 2026, proprio al primo possibile, quindi hanno lanciato questa mattina. Quindi mi sono chiesto: ma come mai c'è questo interesse per questi nuovi satelliti DiskSat? Anche perché se noi pensiamo al classico satellite standardizzato, proprio come ci dice il nome della missione, noi pensiamo ai CubeSat, che di fatto hanno rivoluzionato tantissimo il mercato dei satelliti anche accessibili a chi non ha fondi che possono essere paragonabili a quelli di una grande agenzia nazionale. Abbiamo i CubeSat, abbiamo nel contempo anche il costo dei lanci che si è abbassato, quindi il CubeSat è tuttora una piattaforma super super utilizzata da qualsiasi ente di ricerca, dall'industria, da chiunque voglia lanciare un satellite a basso costo, magari anche visto le dimensioni piccole del CubeSat in ride share con missioni un po' più che portano satelliti un po' più grandi, ma bene o male ormai tutte le aziende hanno un fairing, hanno un dispenser che accanto al satellite principale può ospitare qualche CubeSat, che vi ricordo sono questi cubetti 10x10x10 cm, poi dopo potete combinarli e farli diventare magari 2U, 3U, quindi dei lati gli impilati uno dietro quell'altro, li potete far diventare più grandi. Sono standardizzati, quindi uno sa che un CubeSat è fatto di quella dimensione, che ha una potenza elettrica ben definita, ha l'interfaccia di potenza e standard, quindi voi potete progettare il vostro progetto, il vostro satellitino in base a questo bus, come si dice, a questo container che può portare il vostro carico utile. Però un grosso contro, un grosso lato negativo dei CubeSat, ed ecco perché qualcuno ha pensato a progettare qualcosa di diverso, è che il rapporto peso-superficie non è così ottimale. Visto che questi CubeSat come fonte di energia principale utilizzano ovviamente dei pannelli fotovoltaici, la geometria cubo non è esattamente la più performante che si possa ottenere. Quindi se tu vuoi imbarcare il tuo carico utile su un satellite, devi metterti lì a fare molto attentamente i conti per quanto riguarda il tuo fabbisogno energetico per far funzionare i tuoi strumenti, ed eventualmente pensare di fare delle modifiche, ad esempio pensare a dei pannelli dispiegabili che possano un po' aumentare questa superficie sul satellite. Però questo cosa comporta? Complicazioni. Poi tu sei magari una piccola università, non hai il know-how per fare un sistema di dispiegamento di pannelli fotovoltaici che magari funzioni o che non è ancora mai stato testato, quindi devi tenere in considerazione tutte queste cose. E in più dici, cavolo, metti delle parti mobili in un satellite che magari vuoi che sia super standard e super affidabile, se metti qualcosa che si deve muovere aumenti la probabilità che si rompa qualcosa, ovviamente. E in più tutti magari i dispenser standard non funzionano più, perché te magari hai questa appendice aggiuntiva al tuo pannello dispiegabile, quindi in realtà il costo magari ti torna a salire nonostante tu stia usando una piattaforma standardizzata. Ecco, quindi ci sono qualcuno di questi punti hanno spinto qualcuno a progettare qualcosa di diverso, e sono saltati fuori questi DiskSat. Qui vedete una foto di come è fatto, è praticamente un cerchio di un metro di diametro, grosso modo. È stato sviluppato dall'americana Aerospace Corporation, però in realtà è finanziata anche da un progetto di NASA che si chiama Small Spacecraft Distributed System. Quindi è una pizza, oppure come ho letto negli articoli, un coperchio di tombino delle dimensioni di un metro, ma lo spessore, da questa foto non si capisce, ma lo spessore di solo 2,5 cm, quindi è praticamente bidimensionale se la guardiamo un po' in senso generale. E la piattaforma con i suoi pannelli fotovoltaici pesa solamente 3 kg. Che è poco, poi chiaramente dovete metterci dentro la vostra strumentazione che vi serve per fare il vostro esperimento. E come, nonostante sia alta solamente 2,5 cm, è comunque grande, perché è un metro, e quindi ha un volume utile dentro, sempre molto però a sottiletta, di 20 litri, che equivale a un CubeSat 20U, a 20 CubeSat attaccati uno a quell'altro, chiaramente con la geometria che poi salterebbe fuori affiancando 20 cubetti. Ma la cosa, il plus veramente di questa piattaforma, di questo bus, è che con i pannelli fotovoltaici distribuiti su questa ampia superficie di un metro di diametro, si riesce a sviluppare una potenza di 200 watt, che per una missione CubeSat, quindi una missione di un piccolo satellite, di fatto è veramente un sacco, cioè non è proprio paragonabile a quello che può generare un CubeSat. Però voi dite, ok, questo qua però non è grosso 10 cm, è molto più grande. Sì, è vero, giustamente è una giusta è un giusto punto che va sottolineato. Però con una potenza così elevata non solo si ha il vantaggio di poter mettere a bordo degli strumenti che sono di per sé più energivori, vuoi delle antenne più potenti, adesso vuoi degli strumenti anche più performanti, però puoi anche pensare di iniziare a metterci un sistema di propulsione elettrica che sia un mini motore a ioni, che per funzionare ha bisogno di tanta potenza, e questo sistema garantisce una potenza per poter, non so, montare un sistema di questo tipo a bordo. E si spera di riuscire a dimostrare che questi oggetti possano avere la capacità di manovra di un delta V di 5 kN al secondo. È un numero che, vabbè, vi sparo così, però vi dico che è veramente, veramente alto. Cioè, non, un CubeSat normale non ha capacità di manovra autonoma di questo tipo. Quindi, in questa prima missione lanciata dall'Electron di Rocket Lab, come prima cosa si è voluto testare che intanto il dispenser, a bordo ce n'erano solo 4 sopra questo Electron, e si vuole testare il dispositivo di rilascio, che deve essere comunque semplice e soprattutto possa essere anche scalabile, nel senso che qui l'abbiamo provato per 4 satelliti, se tutto funziona, ma lo sapremo nei prossimi giorni, se tutto ha funzionato a dovere, il rilascio sarà stato effettuato come ci si aspetta, magari i dispenser più grandi saranno, leggo negli articoli, si pensa di almeno 20 unità alla volta, che diventa tanto per un, non stiamo parlando di un lancio Starlink, quindi è tutto un altro vettore, tutta un'altra classe di oggetti, ma stiamo parlando di comunque un vettore piccolo come l'Electron, che riesce a portare fino a 20 o qualcosa di meno satelliti che possono essere dispiegati in una volta sola, quindi creare di fatto anche una piccola costellazione in un colpo solo, e tu non sei una grande azienda, puoi essere un'università che può iniziare a pensare di fare già una mini costellazione in un solo lancio, quindi è tantissimo di è un plus veramente alto se tu hai poco budget a tua disposizione. Questa missione dimostrativa, la prima, è stata rilasciata i satelliti a circa 500 km di quota, però l'altra cosa, forse la più importante, il vero punto forte di questa geometria di satelliti sarà quello di usare questi oggetti nella VLEO, cioè l'orbita terrestre molto bassa. Ossia stiamo parlando di oggetti in orbita a quote che vanno dai 250 km ai 300 km. È un'orbita bassissima che è ovviamente, data la sua altitudine, fortemente disturbata dalla presenza ancora dell'atmosfera. Quindi qualsiasi oggetto voi mettete in un'orbita così bassa è veramente frenato dall'atmosfera. O lo fate super aerodinamico, come vi ricordate il satellite Goce, o dovete studiarvi qualcosa per poter ridurre al minimo l'attrito. Ed ecco che il DiskSat fa il caso vostro, perché voi potete farlo volare di taglio, e quindi questo volo offre una piccolissima superficie esposta all'attrito atmosferico, e dato che il satellite può sviluppare molta energia, per quello che vi ho detto prima, il suo motore a ioni può compensare anche il minimo drag atmosferico che viene offerto quando il satellite comunque vola di taglio, che comunque questo drag c'è, e quindi lo può tenere in orbita indefinitivamente. Ci sono un sacco di problemi, chiaramente, perché tu, se voli sempre di taglio, avrai dei momenti in cui c'hai i pannelli che sono ben illuminati, ma ci saranno dei momenti in cui non sono illuminati, quindi non si tratterà solamente di mantenerlo di taglio, ma ci dovrà essere anche a bordo, e si dovrà testare un sistema, questa volta non a motore a ioni, ma magari con qualche piccolo thruster tradizionale, che ogni tanto lo possa fare ruotare per poter, magari in un momento in cui necessita più energia, di orientare il pannello nella direzione giusta per avere la massima insolazione. Però magari, se questo satellite per l'osservazione della Terra o per fare, non so, delle analisi sulla superficie terrestre, magari non interessa la zona che è sul mare, possiamo pensare che questo satellite, quando passa sopra agli oceani, può tranquillamente volare di taglio e tenendo al minimo il disturbo atmosferico. Però qui torno, avete già capito che l'applicazione può essere molto interessante anche per scopi militari, ed ecco perché forse la Space Force ha spinto per questo lancio, per poter dimostrare le caratteristiche di questa tecnologia. Perché intanto questo satellite, volando così basso, se tu ne metti intanto una fotocamera, di sicuro fai delle fotografie migliori rispetto a un satellite che sta più in alto. Ok, ci sono ormai ad oggi ci sono tante tecniche per fare delle fotografie ad alta risoluzione anche dall'orbita bassa, però se tu voli ancora più basso è chiaro che riesci a fare delle fotografie migliori. Poi, imbarcando delle antenne, come vanno tanto di moda adesso, le phased array, non hai neanche tanto bisogno di fare un puntamento ultra preciso, ti basta l'elettronica dell'antenna, che tanto con i tuoi 200 watt puoi alimentare questa tipologia di antenne e riuscire a tenere anche il tuo segnale bello stabile con una bassa latenza alla tua ground station che ti ricevi i dati che stai facendo. Con questo spazio extra che hai in questo metro di diametro, puoi iniziare a metterci delle cose che in un CubeSat non ci puoi mettere. Ad esempio delle antenne, che le antenne comunque una minima dimensione la devono avere, non puoi miniaturizzare un'antenna per farla lavorare su certe frequenze, perché comunque la dimensione è sempre una caratteristica intrinseca per ottenere il massimo rendimento di un'antenna. Quindi qui hai più spazio, puoi montare più antenne, e montare più antenne ti dà due grosse possibilità. La prima è che se tu sei magari un ente militare che vuole magari fare fotografia in tempo reale di una zona che ti interessa, al giorno d'oggi è chiaro che magari il tuo paese bersaglio abbia dei sistemi per disturbare il tuo segnale, però se tu a bordo hai tante antenne puoi lavorare a più frequenze, quindi riesci a gestire meglio le contromisure elettroniche che il paese ostile ti mette in atto per disturbare le tue operazioni. Ma non solo, con tutte queste antenne a bordo, combinate al fatto che tu voli molto molto basso, puoi anche iniziare a intercettare le comunicazioni da terra, cioè delle comunicazioni che normalmente da un'orbita più alta tu riesci a fare anche da orbite più alte, radioascolto verso terra, però certi segnali magari molto deboli, magari locali, da un'orbita molto alta è difficile che tu li riesca a captare, ma da 250-300 km di quota potresti avere un oggetto che ti aiuta anche a fare questo tipo di operazioni di spionaggio, di intelligence. Ed ecco ancora qui, ecco perché magari la Space Force è interessata a sapere se è una tecnologia che possa avere uno sbocco promettente o meno. L'orbita molto bassa ha anche un piccolo vantaggio a livello di detriti spaziali: sei talmente basso che se anche perdi il controllo di questo oggetto non andrai mai a creare dei detriti che ti vanno a disturbare o a creare problemi in tutte le altre ormai migliaia di satelliti che stanno orbitando normalmente in orbite un po' più alte, perché in orbita molto bassa non c'è praticamente nessun satellite. Quindi se un satellite posizionato in questa orbita magari ha un malfunzionamento, ti aspetti che decada molto molto rapidamente, bruciando anche in atmosfera completamente, viste le sue dimensioni, perché comunque è piccolo. Infine, ancora un plus che ti viene regalato dal fatto che hai questo grande Delta V a tua disposizione, nonostante il tuo satellite sia molto piccolo, è magari avere energia sufficiente per poter fare delle manovre orbitali importanti, addirittura anche riuscire a cambiare inclinazione, che è una cosa che vi diciamo sempre che necessita di un sacco di carburante per essere effettuata. Con un oggetto così piccolo, con un Delta V così grande, poi si vuole dimostrare di poterlo fare, e riuscire a farlo magari con una costellazione di 20-30 disksat, puoi dire ok, io costellazione satellitare talmente versatile che se voglio posso anche cambiare l'inclinazione mentre sono in fase operativa, che ad oggi sarebbe un plus molto molto insomma ricercato e desiderato, proprio anche se pensiamo a scopi di applicazioni militari. Quindi ecco perché mi ha molto interessato questa missione, è curioso, è chiaro che lo standard del CubeSat lo conosciamo bene ed è giusto che ci sia, però se questa questa feature, questa caratteristica di riuscire potenzialmente a volare anche in orbite così basse senza decadere immediatamente, è chiaro che è molto molto interessante.
Che forte, Rocket Lab ha sempre queste idee geniali fuori dagli schemi.
Beh, qui Rocket Lab c'entra relativamente, perché, sì, perché Rocket Lab ha fornito il lanciatore, che comunque il suo sporco lavoro l'ha fatto.
L'ha fatto. Stavo pensando, mentre parlavi, alla questione delle esplosioni di massa coronale o comunque le tempeste solari, che spesso, e lo vedremo anche probabilmente a breve, rompono le scatole ai satelliti, perché cosa fanno? Vanno, queste esplosioni di massa coronale vanno a eccitare gli ioni dell'atmosfera, quindi rendere più densa l'atmosfera, quindi aumenta l'attrito e quindi alcuni satelliti decadono più velocemente, perché hanno più attrito. E paradossalmente questi DiskSat, che sono però in un'orbita bassa con comunque già attorno più attrito rispetto agli altri, ma avendo un delta V così potente, potrebbero addirittura essere quelli che invece sopravvivono, perché riescono a fare i reboost da soli. E chissà,
sì, staremo a vedere, perché comunque tutte queste caratteristiche sono proprio quelle che si vogliono provare a testare. Con questo volo inaugurale, che tra l'altro all'inizio volevano provarlo effettivamente in Vileo, però dopo hanno cambiato e ha detto che la prima missione intanto la facciamo un po' più alti, siamo un po' più tranquilli e proviamo almeno le funzioni di base del satellite senza già metterli in condizioni un po' critiche come quelle che ci sono in orbita molto bassa.
Ci sta. Allora, invece, per quanto riguarda, abbiamo qualche notiziola veloce e o aggiornamento della settimana e le nostre notizie volanti, tac. E inizio io, sempre a proposito di malfunzionamenti di sonde, perché vi ricordate la missione del New Glenn? Chiaramente sì, ce la ricordiamo tutti, è stata la prima missione del New Glenn, il volo inaugurale, che ha messo in orbita verso Marte le due sonde Escapade. Ecco, l'8 e il 12 di dicembre c'erano due correzioni di manovra previste. Ogni tanto, sapete, le sonde bisogna fare delle leggere correzioni di manovra durante il loro viaggio per andare nella traiettoria corretta, insomma raggiungere il Marte in questo caso correttamente. E c'erano queste due correzioni, queste manovre di correzione, no, correzioni di manovra, manovre di correzione. E una delle due sonde ha fatto la manovra perfettamente, l'altra invece ci si è accorti che i motori hanno dato meno potenza del previsto. Quindi entrambe hanno fatto queste manovre, però una ha avuto più successo rispetto all'altra. E questa mancanza di potenza non ha causato danni a lungo termine per quanto riguarda la traiettoria di questa seconda sonda di Maven, Escapade. E però non si sa perché, non si sa che problema ci sia, quindi adesso si sta lavorando nel cercare di capire che cos'è successo. Mentre le altre notizie TAC ce le racconta Ricky.
Sì, due si agganciano a qualcosa che avevo raccontato in puntate precedenti. Vabbè, la prima è la più importante, che finalmente c'è stata la conferma che Jared Isaacman è da oggi il nuovo amministratore NASA. Ebbene, avevo parlato un po' più nel dettaglio nella puntata numero 8 della stagione 19, in cui lui era tornato al Senato riproponendo le sue intenzioni, quello che come vorrà, insomma, la direzione a cui vorrà dare a NASA. E c'è stata la votazione al Senato, che era l'ultimo step burocratico, e sono stati 67 voti a favore contro 30, quindi la sua candidatura è passata. Proprio poco prima di andare in onda, anche l'Avvero ha scritto sul forum che ha postato un tweet ufficiale in cui dice: finalmente ufficiale, sono amministratore NASA, e ha un po' ripetuto quello che un po' avevo spiegato io, cioè i suoi quattro punti. Lui ha parlato di mission, cioè lui vuole dare nuova linfa vitale a quella che forse è la la branca più evocativa, affascinante della scienza, ossia la esplorazione umana dello spazio, quindi una cosa che con gli anni magari era un po' scemata negli Stati Uniti, è andata un po' sottotono, invece lui la vuole rilanciare e soprattutto vuole garantire che gli Stati Uniti siano ancora un leader da questo punto di vista, anche come vi dicevo. Ci sono le pressioni della Cina, c'è chiaramente anche un po' la spinta politica di Trump nella sua visione dell'America come guida del mondo, quindi anche dal punto di vista dell'esplorazione spaziale non può che essere così, e Jared si impegna a farlo. Ha detto il secondo punto per lui è l'integrità, cioè lui il suo lavoro, quello che farà la NASA sarà un servizio etico, trasparente, senza nessun tipo di profitto personale, perché anche questa è una cosa che l'avevano accusato con le varie ingerenze, magari con Elon Musk o per altri motivi. Lui ha detto nel giuramento comunque di essere assolutamente trasparente in quello che farà. Ci sarà il terzo punto, è l'urgency, che anche l'aveva ribadito proprio nell'ultima udienza al Senato, cioè vuole che NASA riparta anche velocemente nel compiere le varie obiettivi nel breve e medio termine. Lui dice che vuole abbattere la burocrazia, vuole veramente che gli obiettivi quasi impossibili vengano effettivamente realizzati, muovendosi velocemente e anche accettando gli smart risks, come li chiama lui, che non so, potremmo tradurre come accettando i rischi calcolati, insomma, comunque. Vuole dare anche una spinta magari su certi aspetti magari super conservativi, sperando che non succedano dei disastri, insomma. Ultimo punto, Inspiration, se pensiamo anche alla sua prima missione spaziale Inspiration 4, tutto quello che ha fatto anche dal suo punto di vista personale l'ha fatto per, insomma, ridare anche ai giovani di tutto il mondo, ai giovani americani, ridare alla NASA questa figura di ispirazione per quanto riguarda i giovani come punto di riferimento. Cioè, dire NASA magari negli anni 60 aveva un impatto, adesso magari questo lo ha di meno. Lui vuole rilanciare ancora questa cosa, e come a corollario dice: il mio stipendio non lo tengo per me, vabbè, tanto lui è pieno di soldi, lo darò allo US Space and Rocket Center Space Camp, che è uno space camp che accoglie tantissimi giovani americani, non solo, anche Samantha Cristoforetti per un periodo ha fatto lo space camp ad Huntsville, cioè questa struttura che fa dei programmi mirati per avvicinare i giovani al mondo spaziale. Quindi lui devolverà quello che guadagna come amministratore NASA a questo fondo, in realtà questa società è un'affiliata del Marshall Space Center, quindi sempre NASA, comunque internamente, per fare outreach e ispirare i giovani. Seconda notizia, volante TAC. Nella puntata scorsa vi avevo parlato di problemi che probabilmente si innescheranno a catena per via dei problemi che sono occorsi alla rampa 31 di Baikonur. Roscosmos si è messa di buona lena e ha iniziato a fare anche un po' di video e comunicati per far vedere che attivamente stanno facendo qualcosa, quindi hanno detto che i lavori sono cominciati, hanno divulgato qualche immagine. Loro prevedono di rimettere in piedi il sito per febbraio, quindi il sito sarà operativo a febbraio, però il primo lancio ufficiale contano di farlo il 12 aprile del prossimo anno, che è anche il giorno della la Yuri's Night, il giorno che tipicamente viene segnato per fare le celebrazioni della cosmonautica ricordando il volo di Gagarin. Quindi la prima missione sarà in quel momento, e se riescono effettivamente a fare come dicono, non impatterà più di tanto il problema corso alla rampa. Certo che in questo momento, se ci dovesse essere bisogno di lanciare qualcosa verso la stazione spaziale internazionale, vuoi che sia del cargo, vuoi che sia un equipaggio, per un qualsiasi motivo non lo possono fare perché non hanno rampe a disposizione per farlo. Terza notizia, molto molto rapidamente, adesso non voglio fare la statistica dei lanci del 2025, che magari la faremo col prossimo anno, così abbiamo esaurito anche tutti i giorni effettivi del 2025, però c'è da dire che SpaceX ha fatto 165 lanci con un Falcon, 5 lanci con Starship, di cui vabbè 3 proprio col botto, quindi 2 andati bene, e 0 con un Falcon Heavy. Quindi questo rollino, comunque i 165 lanci con il Falcon 9 hanno battuto il loro stesso record dell'anno scorso. Consideriamo che nel computo dei lanci nella classifica, al secondo posto c'è la Cina, che con tutti i suoi lanciatori ha fatto solamente 87 lanci, quindi la metà rispetto al solo Falcon 9 di SpaceX, che vabbè ha lanciato soprattutto Starlink, ok, ci sta, però insomma i numeri sono questi. La Russia 15 lanci ha fatto, pensate, e noi come europei abbiamo 4 lanci Ariane, che siamo contenti perché comunque il sistema che tanto avevamo aspettato, l'Ariane 6, sta funzionando, e anche 3 col Vega, che se vogliamo è il più italiano dei vettori che ci sono adesso in circolazione, quindi anche noi abbiamo fatto il nostro dovere. Però insomma, ecco, la proporzione è questa qui, mi faceva più era molto interessante valutare i 165 lanci di un Falcon contro gli 87 della Cina, che sappiamo che anche la Cina ha aumentato molto il suo ratio, il suo numero di lanci durante l'anno, però siamo ancora a doppia cifra, anche se è vero che se seguite i social c'è un grossissimo fermento in Cina e stanno anche loro provando e sviluppando un sacco di vettori che, se magari iniziano a ingranare, anche se SpaceX probabilmente avrà un buon competitor dal punto di vista così anche solamente statistico.
Ma noi,
esatto, lo dice anche Valerie, che mi ha anticipato in chat.
Tutte queste notizie noi da dove le prendiamo? Noi le prendiamo dalle migliori testate online di Astronauticast, e la prima in questo senso è Astronauti News, che è il nostro portale di notizie nel quale i nostri articolisti ogni settimana scrivono vari articoli relativi a alle cose che succedono nel mondo spaziale e quelle che ci triggerano di più. E quindi potete andare sul nostro portale di notizie a leggere semplicemente le news della settimana, quindi Astronauti News. Potete andare sul nostro forum, forumastronautico.it, al quale potete iscrivervi se volete partecipare alle conversazioni, ovviamente tutto gratuito, oppure potete semplicemente rimanere a leggere le ultime notizie e i commenti a caldo delle cose. Se vi piacciono le cose che stiamo facendo, quindi se vi piace il podcast, se vi piace Astronauti News, se vi piace il forum, potete commentare sia la puntata che gli articoli di Astronauti News, che appunto venire sul forum a commentare insieme a noi. Potete commentare sui social, potete taggarci, su X siamo @astronauticast e su Facebook siamo /astronauticast, direi. E potete condividere quello che facciamo, quindi le nostre puntate del podcast che da 19 anni vi tengono compagnia, e soprattutto voi ci tenete compagnia e ci date la forza di continuare e l'entusiasmo di farlo ogni giovedì sera o quasi. oppure potete condividere anche i post di Forum Astronautico, ma anche ovviamente gli articoli di Astronauti News, e ringraziare i nostri articolisti. Come dice Mike, potete cosa che diceva?
Esporre
accidentalmente i vostri amici, soprattutto in queste feste di Natale, se volete regalare loro qualcosa, potete regalare anche la tesserina di ISA, perché fa parte di tutta la galassia. ISA, come fare per regalare questa tesserina? Dunque, potete farci delle donazioni, perché l'associazione ISA è un'associazione senza scopo di lucro, quindi noi non accantoniamo i vostri soldi, ma li utilizziamo per mantenere quello che stiamo facendo, quindi mantenere la piattaforma dove registriamo il podcast, mantenere i server per il forum e per Astronauti News.
O se li accantoniamo, li riutilizziamo per voi in qualche maniera, di certo non li spendiamo per nostri... Faccio il claim come Isaacman, noi siamo puliti, siamo trasparenti.
Quindi se ci fate una, le donazioni sono libere, potete farle quando volete, noi vi ringraziamo sempre con il cuore. Se la donazione è pari o superiore a 15 euro riceverete appunto questa tessera in omaggio, quella che state vedendo, quella del 2025, avremo a breve anche quella del 2026, ogni anno è diversa, sono tessere simpatiche da collezionare che non vi danno diritto a niente proprio perché è tutto gratuito da parte nostra e non avete pubblicità. E quello che potete fare per Natale è anche regalare questa tesserina a magari qualche vostro amico al quale che avete esposto accidentalmente e che vi è sembrato interessato alla nostra realtà. Mi diceva Paolo che questa settimana abbiamo avuto dei problemi con le donazioni, quindi se siete entrati, avete provato a fare una donazione e, con il bonifico, ad esempio, potrebbero esserci state delle difficoltà, insomma, se non siete riusciti a farla, potete riprovarci perché abbiamo messo a posto la questione, mi confermi Paolo?
Sì, se avete ricevuto degli errori donando con PayPal o facendo il bonifico, riprovate perché abbiamo sistemato questi problemi.
Perfetto, quindi donate, donate, donateci. E grazie. Ora è giunto il momento più amato del podcast, che è quello delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
3 mesi fa, a settembre del 2025, è stata dichiarata formalmente conclusa la missione giapponese Akatsuki. Akatsuki è stata una missione interplanetaria dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA, rivolta verso il pianeta Venere, intorno al quale è entrata in orbita. La missione venne lanciata nel 2010. Ma per un problema di propulsione, al primo tentativo, non fu possibile, raggiungere l'inserimento orbitale che fu rimandato di 5 anni dopo un lungo viaggio nel Sistema Solare. E questa missione rocambolesca, iniziata con quello che si sembrava un fallimento e conclusa con un buon successo, non deve far dimenticare o passare in secondo piano un compagno di viaggio di Akatsuki. Questa sonda venne lanciata il 20 maggio del 2010 insieme con un'altra sonda e altri carichi utili. Quest'altra sonda era interplanetaria e si chiamava Icaros ed era un dimostratore tecnologico, cioè un dimostratore di vela solare. La vela solare è un sistema di propulsione spaziale basato sull'utilizzo della luce del sole, cioè si espone una superficie, la superficie dell'oggetto, del veicolo, all'azione della pressione della luce solare, della radiazione magnetica solare, che esercita una spinta che si può controllare. L'idea della vela solare è molto molto antica e con questa missione Icaros la JAXA decise di sperimentarla su una traiettoria lunga e lontana dalla Terra come quella verso Venere, verso il pianeta Venere. Vennero lanciate insieme le due sonde e poche settimane dopo fu dispiegata la vela di Icaros. Questa sonda, di cui la vela costituiva la parte principale, aveva la forma di un foglio di materiale riflettente di forma quadrata, un foglio molto sottile, con un lato di 14 metri. Al centro era collocato il corpo principale di forma della forma di un disco. Per controllare l'assetto, cioè l'orientamento nello spazio, la sonda era dotata di pannelli con cristalli liquidi con cui si poteva variare la riflettività di questa vela. cioè assorbendo o riflettendo più o meno luce del sole, si poteva generare una coppia per far ruotare la sonda intorno a se stessa e quindi orientarla nello spazio. E sulla superficie della vela erano disposte anche delle celle fotovoltaiche per ricevere la luce del sole e trasformarla in energia elettrica per le necessità della sonda. Icarus viaggiò per alcuni mesi verso il pianeta Venere, che raggiunse due giorni dopo il fallito tentativo di missione orbitale di Akatsuki. Icarus arrivò in prossimità del pianeta Venere l'8 dicembre del 2010, passando a una distanza minima di poco più di 80.000 km. E questo avvicinamento a Venere segnò la conclusione della fase principale della missione, che però iniziò una fase estesa perché, dimostrata la fattibilità di questa tecnologia, si voleva acquisire maggiore esperienza e familiarità con il volo spinto dal vento solare. Un'idea, volare a vela con la luce del sole, che sembra uscita da una storia della fantascienza, eppure la tecnologia ha trasformato in realtà con questa missione Icarus. Quindi si continuò a controllare la sonda con dei collegamenti e si continuarono a raccogliere dati scientifici, perché Icarus disponeva anche di alcuni strumenti per misure di campi elettromagnetici, radiazioni e di presenza di polveri interplanetarie. Ma dopo un paio di anni, quindi verso il 2012, si cominciò a registrare un degrado della capacità della sonda di controllare il suo assetto, quindi una minore capacità di questi cristalli liquidi di funzionare a dovere per l'orientamento della sonda. Questo comportò difficoltà di orientare l'antenna in modo ottimale per trasmettere i dati, diminuendo anche la capacità di trasmissione radio della sonda. Si persero temporaneamente più volte i contatti con Icarus, che vennero poi riacquisiti, ma si persero definitivamente nel 2015. Ritorniamo al 2010, quando la sonda fu lanciata. Poche settimane dopo, quindi con il dispiegamento della vela, vennero rilasciate anche due piccole fotocamere denominate DICAM 1 e DICAM 2, che vennero fatte allontanare dalla sonda per fotografare la vela solare dispiegata e quindi dare anche una conferma visiva della corretta esecuzione della manovra. Nel 2025, quindi quest'anno che si sta chiudendo, a maggio, è stata dichiarata formalmente conclusa anche la missione di Icarus, dopo tutte le fasi operative, dopo l'analisi di tutti i dati. Quindi si è conclusa con pieno successo la missione di Icarus, che ha avuto anche un riconoscimento dal Guinness dei primati, che ha riconosciuto ad Icarus due record. Il primo è quello della prima vela solare utilizzata per una traiettoria interplanetaria. Il secondo riconoscimento è andato invece a DICAM 1 e DICAM 2, le piccole fotocamere che sono state dichiarate i veicoli spaziali più piccoli ad aver volato su traiettorie interplanetarie. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Stavo guardando l'agenda perché, prendendo spunto da quanto diceva Ricky relativamente agli sforzi cinesi, alla Cina che è molto in fermento in questo periodo, Valerie in chat diceva: ah, ma non doveva lanciare anche per la prima volta il Lunga Marcia 12A quest'anno? Allora guardavo in agenda. Dal 2022, se voi cercate Demo Flight, sono praticamente tutti cinesi. Il 2022 c'è stato il Lunga Marcia 6A, il volo inaugurale. 2023 c'è stato il volo inaugurale del Tianlong 2. A febbraio 2025 il Lunga Marcia 8A, poi il Jiuquan 3, e entro l'anno avrebbero dovuto fare il volo inaugurale il Ceres 2, il Kinetica 2, il Lunga Marcia 12A e il Tianlong 3. Quindi ci stanno veramente sotto, e sì, nei prossimi anni ne vedremo delle belle. A proposito di agenda, dunque, non ho un dettagliato recappino della scorsa settimana e manca il matto, quindi, ma non mi sembra che ci sia stato niente di particolarmente diverso da quanto accennato, se non che oggi avrebbe dovuto lanciare il New Shepard con la missione NS-37, ma hanno trovato un problemino nelle verifiche pre-lancio. Hanno un'osservazione nelle verifiche prelancio per la quale hanno dovuto scrabbare a domani, quindi lancerà domani. Ma quindi vediamo qual è l'agenda della prossima settimana. Domani partiamo proprio con il New Shepard alle 15, teoricamente dovrebbe lanciare, 15 ore italiana. È il 16° volo con equipaggio e per la prima volta ci sarà a bordo una persona con una disabilità, quindi sarà una ragazza in carrozzina che ha perso la capacità di utilizzare le gambe durante in bicicletta quando era piccola, e però è riuscita ad essere selezionata per questo volo del New Shepard e andare nello spazio. Poi abbiamo alla sera alle 19.45 il lancio di un Hanbit Nano, che è il primo tentativo di lancio orbitale per, questa volta non è la Cina, ma è una startup sudcoreana, è la InnoSpace. È un veicolo di lancio piccolino con a bordo 5 satelliti dell'Agenzia Spaziale Brasiliana. Poi alla sera, domani sera, quindi il 19 dicembre, alle 21.30 ci sarà la conferenza post volo con Johnny Kim, quindi se siete interessati alla conclusione della sua missione, Johnny Kim è rientrato a terra nelle steppe del Kazakistan con la Soyuz MS 27, perfetto. E quindi adesso è rientrato a Houston e domani sera avrà la conferenza e potrà raccontarci com'è andata la sua missione. Sabato 20 invece abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 5 con un carico utile sconosciuto da Wenchang all'1:30 del pomeriggio alle 13.30 italiane. Domenica 21 e lunedì 22 non c'è niente, andiamo diretti a martedì 23 dove abbiamo il lancio di un Soyuz 2.1A. Da dove? Ah, rampa di lancio sconosciuta. Questo mi suona molto strano, quindi è possibile che questo lancio non ci sia. Mercoledì 24 invece abbiamo il lancio di un LVM 3. Ah, potrebbe essere Plesetsk, giusto, giusto. Ah sì, rampa di lancio sconosciuta, ma nel cosmodromo di Plesetsk. Ok. Niente, adesso ho in mente che i Soyuz non lanciano più perché c'è la rampa messa male, quindi non lanciano. Invece ce li hanno altri cosmodromi, è solo che non vanno sulla stazione spaziale, non sono delle buone latitudini. Mercoledì 24 abbiamo il lancio di un razzo indiano, quindi l'LVM3 con e il satellite Bluebird Block 2, che sono satelliti per telecomunicazioni. A Natale invece c'è un lancio alla sera alle 23 di un Lunga Marcia 8A con un carico utile sconosciuto, questo da Wenchang. Vediamo se c'è qualcosa di interessante per le settimane a venire. Abbiamo diversi lanci di Falcon 9. Abbiamo il 28 abbiamo un altro lancio di un Soyuz, questa volta da Vostochny. Abbiamo un reboost della stazione spaziale lunedì 29 e poi per il momento non ci sono altre grosse novità.
Vedo che a Capodanno c'è un Ariane 6-2 con un Galileo.
Ma perché? Vediamo. È quello del 31,
All'una, però
12.
sì, potrebbe essere tutta
Sì.
quella serie di lanci che c'è la data solo,
Esatto.
come
Perché
dici tu, è un placeholder e non...
quelli che avrebbero dovuto lanciare entro fine anno e
Sì,
che per il momento non
esatto. In
abbiamo.
coda all'agenda vedrete una sfilza di lanci a luna
Esatto.
di notte che poi pian piano verranno rischedulati. Poi si passa al 5 gennaio
I botti di fine anno. Esatto, che c'è un
con un
falcone.
No, il
Vai, vai.
5 gennaio con un rideshare Pandora Twilight che magari qualcosa di più ne diremo quando lo lanciano.
Esatto, da Vandenberg. Bene, quindi direi che possiamo iniziare ad aprire le nostre grid fin per il rientro sulle chopstick. E volevo farvi un sacco di auguri per Natale, di sicuro. Tanti ringraziamenti per essere stati con noi anche quest'anno nel 2025. La stagione non finisce, ma continua anche nel 2026. Ci rivedremo insomma con l'anno nuovo. E speriamo di ritrovarci ancora l'anno prossimo, di ritrovarvi ancora l'anno prossimo con lo stesso entusiasmo e insomma vi faccio un sacco di auguri di passare delle buone feste, serene, tranquille e di tornare ricaricati nel 2026. Vi saluto io intanto Veronica da Verona, visto che ho parlato finora, e poi vi saluto da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Klaus.
Dall'Unione Terre d'Argine.
Sì, ci rivediamo il prossimo anno e con la prima puntata che andremo a fare vi presenteremo anche la nuova tessera che così potrete ammirare e sicuramente accaparrarvi.
Allora, buon anno a tutti, buone feste e ad Astra!